Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati in studio da Roma. Il saluto vi arriva da Luca Collodi e Antonio Menenti, in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire a Milano. Saluto Massimiliano Castellani, ben trovato Massimiliano.
Buona giornata Luca, buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a Don Leonardo Biancalani, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi. Anche a te ben trovato Don Biancalani.
Buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
E allora andiamo sull'argomento del giorno. Oggi lo vogliamo trattare pienamente, le vicende legate alla Lega Pro e in particolare alla partita di Salerno non disputata ieri tra Salernitana e Nocerina. Partita sospesa, molte sono le polemiche, tra l'altro il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Izzo, poco fa ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza privata aggravata dopo le intimidazioni degli ultra contro la Nocerina, che ha dovuto per questo lasciare il campo. Ma andiamo per ordine e andiamo subito ad ascoltare Mario Macalli, presidente della Lega Pro. Lo abbiamo raggiunto poco fa al telefono.
Grazie a voi.
Come Lega, come pensate di muovervi a questo punto?
Pensiamo di muoverci come ci siamo sempre mossi, con la testa alta, senza abbassarla di fronte alla delinquenza comune, di fronte a quelli che vengono chiamati ultras, roba di questo genere. Io stamattina ho letto anch'io tante dichiarazioni, ho letto anche delle dichiarazioni che non capirò mai neanche se campassi 7.000 anni, di gente dell'istituzione, di gente male informata, che invece dovrebbe essere bene informata. È come se noi ci fossimo divertiti a fare dei gironi di un certo tipo, questa è una barzelletta assoluta.
Qualcuno infatti dice che forse le due squadre dovevano essere messe in gironi diversi.
A questa signora che dice questo le faccio un esempio. Nel calcio si vince e si perde. Fino a un anno fa la Nocerina stava in Serie B. Se la Salernitana avesse vinto un campionato e fosse andata in Serie B e si avrebbe trovata con la Nocerina, cosa avrebbero fatto? Due gironi da 11 per evitare di giocare assieme o avrebbero giocato? Oppure vale solo per noi questa situazione? La verità è un'altra. La verità che oggi tutti criticano e fanno bene a criticare quelli che hanno ceduto alla violenza degli ultras. Noi avremmo dovuto cedere, secondo l'istituzione maggiore, nel mese di luglio, per fare un piacere a qualcuno che non ha etica e non ha morale per stare nel nostro mondo. Noi abbiamo etica, morale e abbiamo la testa alta e andiamo in giro a testa alta. Non cediamo di fronte a nessuno, giochiamo al calcio. Abbiamo fatto in un anno e mezzo 1000 tentativi coinvolgendo scuole, cercando di parlare con i sindaci, ci hanno boicottato addirittura le riunioni. Dirigenti di società che boicottavano le riunioni cercando di dire alla pubblica amministrazione di boicottarle. E questi oggi parlano, questi devono solo stare zitti e marciare secondo le regole che noi abbiamo ben presenti nella nostra attività. Noi non siamo cacciatori di poltrone.
Presidente Macalli, il tifo della Nocerina è un caso isolato nel calcio italiano e parlo di tutte le categorie? È una minoranza o c'è il rischio che questa minoranza possa diventare maggioranza?
Non è sicuramente una minoranza, non è sicuramente un caso isolato. Questo è un caso eclatante che qualcuno ha voluto rendere eclatante. Ho letto stamattina che hanno individuato 20 ultras, gli daranno il DASPO, fanno ridere. Ieri c'è stato un aereo che ha sorvolato con uno striscione. Di chi l'ha pagato? Lo sanno di chi è stato pagato? Lo sanno chi è quello che fornisce i mezzi finanziari per fare queste cose? Sanno chi ci sta dietro a queste situazioni, se c'è la malavita, se non c'è la malavita, come mai? Non è un caso isolato. Quello che succede negli stadi, quello che si cerca di fare in ogni partita, quello di offendere, quello di denigrare, quello di usare termini che fanno rabbrividire, è un caso isolato o è un caso normale? Non mi risulta che si siano fatte cose per cercare di debellare seriamente, come hanno fatto in altri paesi, queste cose qua. Si cerca sempre di trovare una scorciatoia, una via di mezzo, si cerca di abbassare la testa, di fare mezzo passo. Noi lo facciamo intero il passo, teniamo la testa alta. Siamo per portare le famiglie, siamo per portare i ragazzi allo stadio. Questa gente va allontanata dai nostri stadi. Non è un caso isolato. Basta andare a vedere le partite alla domenica, l'istituzione viene denigrata ogni domenica, un presidente di Lega viene insultato ogni domenica da gente che non ha mai visto né conosciuto. Quindi non è isolato, è un fatto ormai normale, gira. Oggi usano i mezzi tecnologici, usano internet, usano queste cose, sono tutti collegati.
Quindi è l'occasione...
Non lo devo dire io, lo dovrebbe dire qualcun altro.
È l'occasione, Presidente Macalli, per aprire una riflessione più generale tra sport e società civile. Le istituzioni si dovrebbero interrogare, ma a livello sportivo che cosa farà ora la Lega? Perché lo sconcerto è che un'intera società come la Nocerina abbia ceduto a una minoranza violenta di tifosi.
Guardi, lì ci sono le dimissioni in massa di tutto un organo amministrativo, eccetera. Ci sono delle dichiarazioni fatte da pseudo direttori sportivi che dicono si sono stirati, non ci abbiamo fatto il riscaldamento e quindi cioè danno delle giuste, diventano ancora più ridicoli. Allora cosa fa la Lega? La Lega farà quello che deve fare, la Lega agirà sotto il profilo denunciando penalmente chi deve denunciare penalmente.
Quindi sicuramente ci sarà la partita persa a tavolino per la Nocerina.
Ma quello è un problema della giustizia sportiva, io parlo di quello che fa la Lega. La Lega, a tutela del suo buon nome, sotto il profilo civilistico e penale, farà quello che riterrà di doverlo fare e con gli avvocati farà quello che deve fare. Io ho sentito delle dichiarazioni ieri anche da pseudo giornalisti di aver detto che questa è una categoria che va chiusa, che è quella che ha fatto le calcio scommesse. Forse uno che non legge i giornali, perché ancora stamattina Serie A, Serie B non è una consolazione, noi non c'entriamo nulla col calcio scommesse, l'abbiamo detto dai primi giorni, ma noi abbiamo anche delle brave persone che rispondono all'interno dello stesso ente televisivo. Come vede, la cosa è complicata, ci sono delle parole in libertà, troppa gente chiacchiera senza sapere quello che dice, perché non ha la morale per stare in questo mondo. Non è eticamente compatibile con questo mondo. Io vengo da una cultura che non ho nessun timore di portare avanti, che è la cultura dell'oratorio. Sono molto felice di venire da quelle zone. Ho imparato cose diverse e oggi purtroppo soffro per queste cose, avendo dato il cuore, avendo dato tutto, avendo dato la mia persona per cercare con altri dirigenti di fare bene. Venire attaccati da gente che è solo mira un poltronificio non mi sta più bene. Dobbiamo, noi comunque, finché siamo lì, andiamo avanti con la nostra testa alta, molto alta, ed eticamente pulita.
E questo era l'intenso, chiaro commento del presidente della Lega Pro, Mario Macalli, ai microfoni di Radio Vaticana Italia. Massimiliano Castellani, dalla redazione sportiva di Avvenire, un commento, ma soprattutto una risposta alla mia domanda. Si può identificare questa situazione di Salernitana-Nocerina come un fatto sportivo o dietro vi sono anche elementi, diciamo così, tra virgolette, più politici, che nulla o poco hanno a che fare con lo sport?
Allora, dobbiamo innanzitutto dire una cosa, cioè lo sfogo mi dispiace che Macalli non sia in diretta, perché gli avrei fatto 3-4 domande sulle quali però dovrebbe rispondere anche la Lega Pro, sul fatto che quest'anno non ci saranno, per la riforma dei campionati, d'accordo, ma non ci saranno retrocessioni in prima divisione, per il fatto che comunque queste curve che vengono chiuse poi, come si vede, generano un malcontento e delle forme di violenza alternativa fuori dallo stadio. E soprattutto per arrivare alla tua domanda, io ti dico che sappiamo da tempo, l'abbiamo scritto anche sul giornale, abbiamo fatto delle inchieste, cioè, che esiste purtroppo una connection fra il calcio e i sistemi malavitosi. Scommessopoli ha fatto vedere come queste organizzazioni a livello internazionale riescono appunto a giostrare e a tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda il discorso delle scommesse via internet e scommesse ai centri di raccolta, e però c'è anche un altro problema molto forte nel centro-sud, ma che arriva poi anche a società del nord, attenzione, perché comunque l'imprenditoria e i legami con la malavita sono diffusi su tutto il territorio nazionale, ci sono società che vengono gestite da personaggi che sono vicini anche a questi sistemi malavitosi. Esiste un libro che ha scritto tempo fa il giudice del PM Raffaele Cantone, che si chiama Football Clan, dove si è andato a leggere, è già stato scritto tutto su quelle che sono appunto le convergenze tra Camorra, 'Ndrangheta e mafia, come i club che vanno dalla terza categoria fino alla Serie A.
Don Leonardo Biancarani, quello in questa vicenda di Salernitana-Nocerina, stiamo parlando della prima divisione del girone B della Lega Pro, ieri la partita è stata sospesa dopo 20 minuti perché praticamente la Nocerina ha prima fatto entrare alcuni giocatori dalla panchina, poi molti si sono fatti male e praticamente era sotto di diversi giocatori, addirittura è rimasta in 6, in 7 in campo e non poteva più giocare, la partita è stata sospesa. Quello che sconcerta è come tutta la società, cioè i calciatori, i giocatori, si siano fatti convincere da dei tifosi violenti, per paura o per altro?
Ah, sicuramente per paura, anche se poi noi non sappiamo fino in fondo quali sono i legami reali, oppure li sappiamo e c'è un sistema di omertà. Però sicuramente, questo lo sappiamo, i giocatori sono stati minacciati di morte. E se voi andate a rivedervi quei 26 minuti di immagini, vediamo delle sceneggiate, pari ai film di Totò.
Tra l'altro, andando a vedere la classifica del girone B della prima divisione, vediamo che la Nocerina, partita penalizzata praticamente di 2 punti, ha su 10 partite 7 sconfitte e 3 pareggi, praticamente è ultima con 1 punto. Anche questo qualcosa sul piano sportivo vorrà dire?
Beh, sicuramente sì, anche se la Nocerina è stata una società che ha rischiato il fallimento, ci sono stati diversi cambi al vertice, quindi credo che ci siano dei problemi anche proprio per la società stessa. E quindi è chiaro che poi quello che è stato detto credo che sia sufficiente. O si danno delle chiare e delle certezze nelle pene e soprattutto si ricomincia dalle scuole, o questa nostra battaglia è persa in partenza.
Menenti, studio.
Siamo di nuovo di fronte alla solita farsa e purtroppo per l'ennesima volta siamo qui a commentare un qualcosa che non avremmo mai voluto vedere. Noi, paese che vorrebbe ospitare manifestazioni mondiali, olimpiche e quant'altro, ci troviamo ancora dietro a trincerarci queste persone che mandano praticamente fuori registro una partita di calcio che dovrebbe essere giocata e ci ritroviamo in questa maniera a non poter far nulla. Ha ragione Biancarani. Certezza della pena e fuori queste persone identificate, non bastano i DASPO non servono a nulla.
Castellani, prima di liberarti per la tua riunione di redazione, ma a questo punto che cosa deve succedere? Perché il rischio è che se ne parli tanto e non succeda niente.
Ma io infatti sono convinto che, passata la tempesta, si tornerà a rivedere purtroppo queste scene. Sbaglia secondo me quando ci autofustighiamo e diciamo che succede solo in Italia. Non succede solo in Italia, purtroppo, perché sappiamo che in Brasile, che ospiterà i mondiali, addirittura vengono decapitati i guardalini o gli arbitri, vengono fatte irruzioni dentro gli spogliatoi, in quasi tutti gli spogliatoi in Argentina. È vero che stiamo parlando di sistemi profondamente squilibrati, come possono essere i sistemi calcio che adottano questi paesi, che sono abbastanza affini alla passionalità latina e italiana. Però insomma, purtroppo il calcio è fatto di personaggi che hanno grandissime aderenze con i sistemi malavitosi, e dove c'è un sistema malavitoso che riesce a entrare dentro lo spogliatoio è inevitabile che succedano queste cose.
E questo è il punto per chiudere con te: è un problema di crisi della società, di crisi di valori e quindi uno sfogo spesso anche violento, oppure è, grazie anche alla crisi, un business, quello del calcio, che deve essere in ogni modo assolutamente sfruttato?
Questo è un problema di trasparenza, Luca, perché esistono purtroppo delle proprietà che gettano nel calcio fondi neri, gettano dei soldi che altrimenti non saprebbero come giustificarli ad Equitalia, alle tasse, al sistema fiscale italiano. E quindi esiste tutto un marcio che fa parte di un marcio che chiaramente va al di là del discorso calcio. Il calcio è un pretesto e soprattutto una lavanderia per molti di queste proprietà per poter appunto fare i loro sporchi affari. Quindi andrebbe indagato, prima che il campo, andrebbero indagate le società e quello che succede attorno alle società.
Grazie a Massimiliano Castellani, grazie della redazione sportiva di Avvenire. Tra poco restiamo in Lega Pro perché ci collegheremo con Prato per una iniziativa importante. E invece io vorrei, con Don Leonardo Biancalani, andare a Torino, perché anche in Serie A ci sono stati dei problemi ieri, cori razzisti nei confronti dei tifosi napoletani, replicati nei confronti dei tifosi della Juventus. Anche qui la Juventus rischia la chiusura della curva. E questo, offese razziali, offese territoriali, il solito scontro tra Torino e Napoli con il Vesuvio di mezzo e altre cose amene. È una situazione, ieri è stata una situazione veramente difficile sui vari campi di calcio, Biancalani.
Sicuramente sì, lo abbiamo più volte detto, gli stadi non devono essere delle chiese, però devono essere dei luoghi dove ci si prende in giro con rispetto. Purtroppo anche la società Juventus, pur avendo avvisato i propri tifosi, non è riuscita a fermarli, e questo ci dice molto. In fondo è stato la Juventus, uno stadio di proprietà, e quindi questo ci fa capire come questo problema del razzismo o delle discriminazioni territoriali, chiamiamolo come volete.
Ma un tempo erano degli sfottò, perché parliamoci chiaramente, questo tipo di tifo allo stadio, poi Merenti ci dirà, c'è sempre stato anche in anni passati. Allora dov'è la differenza con l'oggi?
La differenza con l'oggi è che la UEFA ha diramato queste norme. Quindi se Platini non le cambia, in realtà ci siamo dati un calcio più europeizzato e quindi abbiamo aderito a queste norme. Quindi,
sono giuste queste norme, perché certamente i cori allo stadio ci saranno sempre. Cioè è impensabile limitare i cori, gli sfottò allo stadio. Questo è anche vero, almeno in un limite di decenza.
Ecco, in un limite di decenza, perché è chiaro, prendersi in giro c'è sempre stato e sempre ci sarà, ma qui sento che le offese vanno al di là dello sfottò normale. Quindi credo è un dibattito aperto, è stato anche chiamato su questo Platini, che però non ha dato risposta.
Anche se poi la Lega Calcio Italiana ha un po' interpretato e diluito queste norme europee, perché oggi c'è questa mania di rendere tutto europeo, ma spesso i problemi sono diversi, non si può pensare di piallare tutto e di applicare normative europee in ogni dove.
Ma io credo che però sia, voglio dire, in uno stadio sia sempre una minoranza. Ho sempre detto che la maggioranza applaudisca o faccia tacere questi. E questo è anche la cosa bella che secondo me ogni tifoso serio che si definisce reale deve fare.
Saluto Roberto Angioni, responsabile marketing del Prato Calcio. Grazie per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il Prato è una società della Lega Pro con iniziative che riguardano in particolare delle solidarietà sociali, in particolare in favore di Stefano Turchi. Vogliamo cercare, per gli amici che per la prima volta sentono questa iniziativa, di riassumerla, Angioni?
Sì, si tratta di un progetto che ormai noi come società portiamo avanti da alcuni anni. Stefano Turchi è stato un calciatore del Prato, è rimasto molto legato all'ambiente e purtroppo da alcuni anni combatte contro la SLA, alla sua onlus che si chiama Amici di Stefano. E come dicevo, da alcuni anni stiamo organizzando insieme agli ex calciatori del Prato e agli attuali dirigenti alcuni eventi per sostenere la sua onlus. In particolare quest'ultima abbiamo deciso di creare una sacca, una borsa che può essere utilizzata nella vita di tutti i giorni, con all'interno un panettone, e può essere quindi utilizzato come regalo natalizio per le aziende e per i tifosi, con il ricavato per Stefano.
Angioni, il Prato milita nella prima divisione Girone B, lo stesso campionato della Nocerina e della Salernitana. Ecco, voi come società Prato, ieri avete pareggiato 3-3 con il Frosinone a Lungo Bisenzio, che giudizio vi siete fatti leggendo sui giornali quanto è avvenuto ieri a Salerno?
Ma le notizie ci sono arrivate un po' velocemente, noi eravamo nel prepartita, quindi non abbiamo potuto seguire direttamente gli avvenimenti. Sicuramente è stata scritta una brutta pagina del calcio ieri, non ho modo di giudicare direttamente perché le voci arrivano sia dal lato dei tifosi, da parte degli organi vari, quindi vedremo un po' gli sviluppi. Sicuramente non è stato bello quello che è successo ieri.
Quanto è importante per una società di calcio, e torniamo a parlare di Stefano Turchi, ex stella del calcio del Prato, la solidarietà?
Ma assolutamente importante. Io ho sempre creduto che chi è un personaggio pubblico, una società sportiva così, debba provare a mettere insieme le proprie forze, i propri intenti per aiutare chi ha bisogno, e questo ci ha fatto riscoprire anche dei valori, delle situazioni importanti, quindi credo sia importantissimo.
Come si muove la Onlus Amici di Stefano Turchi?
Ma si muove raccogliendo fondi attraverso varie iniziative. Stefano è attualmente residente nella provincia di Bergamo, quindi ci sono delle scuole calcio, varie associazioni che lo sostengono. E poi ecco, noi a Prato cerchiamo di organizzare 4-5 eventi durante l'anno per sostenerlo.
Cioè, il problema di Stefano, ricordiamolo anche da questo punto di vista, è un problema legato proprio alla sua attività di calciatore del passato.
Ma non è scientificamente provato che la SLA sia riconducibile.
Stiamo parlando di SLA comunque, certo.
Sì, sì, alla SLA, che purtroppo è la stessa malattia che si è portato via alcuni mesi fa Stefano Borgonovo. Non è riconducibile. Diciamo che i malati di SLA che sono stati calciatori hanno magari maggior risonanza dei comuni cittadini, ecco.
Grazie, buon lavoro a Roberto Angioni, responsabile marketing del Prato Calcio. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi chiudiamo, due telegrammi per chiudere, il primo di Don Leonardo Biancalani.
Ma credo che la giornata di ieri abbia mostrato come la squadra da battere ancora sia la Juventus, e il mezzo pazzo della Roma sicuramente riaccende il campionato e ce lo dimostra veramente nella sua bellezza e compiutezza.
E dobbiamo anche sottolineare l'esplosione di questo ragazzo della Lazio, Keita, questo campione che tutti danno per tale e che ha praticamente fatto rischiare la vittoria della Lazio con un suo gol a Parma ieri.
È un giocatore che ha sicuramente un futuro, a meno che non si monti la testa.
E questo è il problema.
Quello è il problema, è fondamentale.
Grazie a Don Leonardo Biancalani. Telegramma finale di Antonio Menenti da Roma.
Spero che con ieri sia l'ultima volta che una partita viene sospesa a causa i nostri cari spettatori che si mettono seduti in tribuna o quant'altro.
Sempre meno però.
In questi stadi.
Grazie ad Antonio Menenti. Da Luca Collodi è tutto. Termina qui questo Non Solo Sport, il programma sportivo di Radio Vaticana Italia. Noi torneremo con lo sport sabato alle 15.35 e lunedì ancora alle 12.35 e 18.30. Da Luca Collodi, linea alla rete.